Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, proprio in questa puntata siamo in procinto appunto di una grande festa, di una grande solennità che è quella della festa di tutti i santi, che è un giorno di grande importanza per la nostra fede cattolica. Ecco, in questa puntata saranno presenti Francesca, Carlo e Padre Giampio Maria, benvenuti e ben ritrovati. Ecco, la puntata di oggi avrà come tema appunto questa grande festa, questa grandissima solennità che è la festa di tutti i santi. E proprio accanto a questa festività così importante, abbiamo pensato di presentare come appunto profilo biografico di santità il venerabile Galileo Nicolini. Come controaltare, diciamo così, in opposizione alla festa di tutti i santi, parleremo anche di quella che è in realtà una festa al contrario. Cioè Halloween, la notte di Halloween, quindi in cui appunto si consumano blasfemie contro appunto la fede cattolica, contro Dio. Ecco, la festa di tutti i santi è un giorno, appunto, come dicevo, di grande importanza per la nostra fede cattolica e la Santa Chiesa ci invita proprio a volgere lo sguardo verso la moltitudine di santi che con la loro vita e il loro martirio hanno raggiunto la gloria del paradiso, unendosi a Dio nella visione beatifica. Il fine ultimo lo sappiamo, il fine ultimo dell'uomo è Dio e la santità consiste proprio nel conformarsi alla sua volontà perfetta. E questo giorno ci offre l'occasione di riflettere proprio sulla nostra chiamata universale alla santità e sull'esempio luminoso di coloro che prima di noi hanno risposto a questa chiamata. La festa di tutti i santi ci riporta alla centralità della santità nella vita cristiana e come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Ecco, l'essere santi significa proprio vivere in modo tale che ogni nostro atto sia orientato verso Dio, conformando appunto la nostra vita alla sua divina volontà. E poi, ecco, proprio in questo contesto si va a innestare quella che è l'esempio straordinario di santità del venerabile Galileo Nicolini, che è un'anima eletta che con la sua vita di preghiera, sacrificio, amore per il prossimo, ha proprio incarnato pienamente questa vocazione alla santità. Ecco, il venerabile Nicolini infatti fu un uomo di profonda spiritualità, che visse ogni giorno con un'attenzione costante alla volontà di Dio. E poi era noto per il suo zelo contro le pratiche superstiziose e magiche, le quali sono appunto in netto contrasto con la fede cristiana. E come ci ricorda, mi piace citare sempre la Somma Teologica, la magia, la superstizione sono forme di idolatria, poiché distolgono l'uomo dalla dipendenza totale da Dio, per affidarsi invece a quelle che sono potenze estranee e proibite dalla legge divina, sono potenze poi diaboliche, avversarie che ci allontanano da Dio. E nella sua vita, appunto, il venerabile Nicolini si dedicò con fervore proprio a denunciare queste pratiche, specialmente in un contesto come quello odierno, dove appunto, ecco, torniamo all'altro discorso, insomma, che è proprio la festa di Halloween, ha preso piede come una celebrazione spesso contraria, anzi quasi sempre contraria ai valori cristiani. Le manifestazioni proprio legate ad Halloween, con la loro enfasi su temi di morte, paura, magia e blasfemia, rappresentano un'offesa gravissima a Dio, un tradimento del vero significato della vita e della morte alla luce della fede cattolica. Ecco, proprio insomma, con questo, insomma, io passerei ecco la parola a Francesca, che andrà appunto a esporre quella che è un po' una relazione sia sulla festa di tutti i santi, sul significato, accostando proprio quello che è stato l'esempio della vita del venerabile Galileo Nicolini. A te, Francesca.
Grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Vorrei cominciare questo intervento sulla solennità di tutti i santi, sfatando per l'appunto alcuni miti che girano attorno alla sua origine. Si è soliti sentire che la festa di tutti i santi e di conseguenza anche quella dei morti, il 2 novembre, sia semplicemente una festa pagana traslata all'interno, ecco, della religione cattolica, perché parte da un fatto reale, cioè che anticamente le popolazioni celtiche, stanziate nei paesi anglosassoni o comunque anche in Germania, erano solite celebrare dei riti proprio tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, perché secondo il calendario celtico si trattava proprio della fine dell'anno e dell'inizio di quello nuovo. E in questa fase di transizione si pensava che agli spiriti dei morti, e quindi gli spiriti dell'aldilà, fosse concesso transitare per un po', un periodo di tempo limitato, nel mondo dei vivi. E quindi, a seconda poi della popolazione, esistevano diversi riti per celebrare appunto questo passaggio, ecco, dal mondo dei morti al mondo dei vivi, e si sacrificava diverse divinità. Poi sappiamo che, come tutte le religioni pagane, ecco, questi riti erano molto eterogenei tra loro. Può anche darsi che sacrificassero divinità diverse o che avessero riti diversi, ma per il momento questo non ci interessa. Ciò che ci interessa è capire che in realtà per noi cattolici la festa di tutti i santi ha origini che non c'entrano nulla con le feste celtiche né con i territori, ecco, dei Celti, perché le prime testimonianze di una festa che commemora i santi e in particolare i santi martiri ci vengono da Antiochia e quindi dall'Oriente. E in particolare vi fa riferimento sia San Giovanni Crisostomo, in un'omelia, la 74esima omelia di San Giovanni Crisostomo, sia Sant'Efremo il Siro che parla di una festa collocata il 13 maggio. Quindi, secondo questi scritti che ci vengono appunto da quelli che sono comunque santi della Chiesa Cattolica, c'era questa festa in commemorazione dei santi martiri che veniva celebrata il 13 maggio, oppure nella domenica successiva alla Pentecoste, un'usanza che a quanto pare sia mantenuta nelle chiese orientali. E la ricorrenza della chiesa occidentale, invece, deriva probabilmente da una festa romana, la festa della Dedicatio Sancte Marie ad Martires, cioè l'anniversario della trasformazione del Pantheon in una chiesa dedicata alla Vergine, a tutti i martiri, che è avvenuta proprio il 13 maggio 609 o 610, grazie a Papa Bonifacio IV. E la data del 13 maggio coincide infatti con quella citata da Sant'Efrem. In seguito, effettivamente, la data venne cambiata e venne fissata proprio il 1 novembre, nella data in cui celebriamo ancora oggi, ecco, la solennità di tutti i santi. Come mai? Allora, innanzitutto fu Papa Gregorio III, che regnò tra il 731 e il 741, a fissare la data del 1 novembre, perché era la consacrazione di un oratorio nella vecchia Basilica di San Pietro in onore del Salvatore e della Vergine Maria e contenente le reliquie dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e confessori. E testimonianza di ciò è tuttora riscontrabile nel Liber Pontificalis. E inoltre a fissare questa data contribuì anche il re Franco Luigi il Pio nell'anno 835. Su, ecco, insistenza di questo re fu emesso un decreto su richiesta di Papa Gregorio IV e di tutti i vescovi, per cui la festa di tutti i santi dovesse essere fissata, perché la festa di tutti i santi dovesse essere fissata proprio il 1 novembre. E inoltre la si dotò di una vigilia e di un'ottava, cosa che nella liturgia nuova è decaduta. Quindi questa festa venne appunto fissata il 1 novembre nel IX secolo, dopo, diciamo, diversi. Dopo che comunque si era già diffusa nel mondo cattolico. Probabilmente, se possiamo concedere, ecco, qualche attendibilità alle teorie citate prima, fu un modo anche di contrastare il dilagare del paganesimo che esisteva per l'appunto, ancora ed era ancora molto diffuso, e che sosteneva queste pratiche anche abominevoli, si pensa anche agli sacrifici umani, proprio nella festa, in queste feste ecco, pagane che avvenivano tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Però si tratta comunque di una festa che già i cristiani celebravano, quindi non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che i cristiani hanno semplicemente copiato ecco, una festa dai pagani o che addirittura le solennità cristiane derivino dalle solennità, se possiamo chiamarle così, pagane. Questo non è assolutamente vero. A sostenere questo fu anche uno storico inglese, Ronald Hutton, che mise in discussione tutte le tesi che sostenevano il contrario. E provò che appunto questa festività esisteva già in date discordanti rispetto ai vari paesi, quindi tutto il mondo era magari celebrata in un giorno diverso, perché non era ancora propriamente una solennità decretata da tutta la Chiesa Cattolica, ma per esempio c'era la solennità dei Santi il 13 maggio a Roma, mentre nei paesi celtici, guarda caso, si preferiva festeggiarla appunto il 1 novembre, appunto per contrastare quei riti pagani e disumani che venivano ecco, già celebrati in quei secoli. In seguito poi venne aggiunta la commemorazione dei defunti, che all'inizio si celebrava il sabato prima della domenica di Sessagesima, più o meno tra il periodo di fine gennaio e inizio febbraio. Secondo Don Prosper Granger, scusate, questo rito della commemorazione dei morti risale a una decisione dell'abate benedettino Santo Dilone, abate di Cluny, che istituì la festa nel 998 e la impose a tutti i monasteri sotto la sua ecco, autorità. E, però rimaniamo ecco, a parlare della solennità di tutti i santi. Vorrei passare ora a parlare del santo che abbiamo scelto in occasione di questa solennità, che è stato abbastanza difficile scegliere perché la solennità di tutti i santi li ricorda tutti, ma c'è questo piccolo particolare molto affascinante riguardo al venerabile Galileo Nicolini, un giovane santo, che morì proprio il 13 maggio, cioè il giorno che in origine, nei primi secoli, era dedicato proprio alla commemorazione dei santi martiri, prima che poi appunto la festa venisse fissata il 1 novembre, come oggi. E andiamo ora a scoprire la figura di questo venerabile fanciullo. Nacque il 17 giugno 1882 nella provincia di Viterbo e sin da subito si co contraddistinse per una vivissima devozione. A 4 anni iniziò la scuola e subito si vide che aveva un intelletto fuori dal comune, un'intelligenza molto viva. I genitori erano un impresario edile e una madre di famiglia che faceva la casalinga e entrambi desideravano che il loro intelligentissimo figlio diventasse ingegnere oppure si impegnasse in qualche mestiere come quello di contabile o di segretario, siccome già lui svolgeva queste mansioni sin da piccolissimo quando era a casa. Crebbe ogni giorno nella devozione e nella vita cristiana. Quando scoprì che nel tabernacolo c'era Gesù, prese subito l'abitudine di alzarsi al mattino e di andare per quanto poteva in chiesa. Dei testimoni dicevano che alle 6:30 già si trovava in chiesa, in ginocchio, in raccoglimento con il suo libricino di preghiere e cercava sempre di non mancare al sacrificio della messa, tant'è che alcuni suoi coetanei, alcuni bambini lo vedevano come un soggetto un po' strano, ecco. A 6 anni cominciò a confessarsi e a 9 anni già aveva un direttore spirituale che lo seguiva, il dotto francescano padre Bonaventura Ahern. Da subito, dall'infanzia, cominciò a leggere libri di vita spirituale e poneva delle domande sorprendenti e di una profondità incredibile per un bambino della sua età. Ci sono anche diversi aneddoti che riportano che già da piccolo si imponeva con un certo carattere a chi, magari tra gli amici dei genitori, cercava di deridere la religione cattolica oppure cercava di, ecco, sminuirla. E quindi già questo bambino riusciva a zittire con, in parte con buona grazia, ma anche con una ferma convinzione, tutte le critiche e gli attacchi che si potevano rivolgere, ecco, alla religione o anche alla Chiesa. Il venerabile Galileo Nicolini, in un certo momento della sua vita, nel febbraio del 1894, incontrò i passionisti che erano stati fondati da San Paolo nella Croce, della Croce, verso la metà del Settecento. E Galileo rimase subito colpito da questi missionari col saio nero e la croce di Gesù ricamata sul petto, e decise subito di volersi unire a questa famiglia religiosa. E naturalmente incontrò la disapprovazione dei genitori, che erano molto legati a questo bambino, che per loro era già santo, e desideravano per lui un futuro diverso. E quindi all'inizio i genitori rifiutarono, ecco, questa sua scelta, e teniamo conto che aveva meno di 14 anni in quel periodo, Galileo. E non solo quindi c'era il rifiuto dei genitori, ma anche l'ostacolo, ecco, da parte dei passionisti che non accettavano allievi inferiori ai 14 anni. E Galileo per questo rifiuto si sentì così male che iniziò a non mangiare più, a perdere l'appetito e a deperire a vista d'occhio, tant'è che uno dei passionisti gli consigliò di fare una novena alla Madonna per poterle sottoporre, ecco, questa sua vocazione e poter essere guidato nel suo discernimento. All'improvviso la situazione si sbloccò perché il padre di Galileo un giorno gli disse che se proprio lui era chiamato alla vita religiosa, lui si sarebbe adoperato, ecco, per svolgere le pratiche necessarie e lo avrebbe lasciato libero, ecco, di andare e cominciare gli studi. E non senza qualche risentimento anche verso i passionisti, che li accuserà poi, il padre di Galileo li accuserà di avergli rubato un tesoro di figlio, ecco. E così il 5 marzo 1895 Galileo arrivò al seminario di Rocca di Papa a Roma. E si unì ad altri ragazzi che, come lui, si stavano preparando, ecco, a fare la professione religiosa. E si dice che in quel periodo Galileo era contentissimo e scriveva lettere, spesso lettere ai suoi cari e scriveva che stava molto bene. E a parole sue diceva: "Non smetto di ringraziare Dio che si è degnato di rivolgere su di me il suo sguardo benigno. Noi qui siamo in un piccolo paradiso terrestre." Ecco, quindi già si sentiva di toccare la vita di santità, quasi come se avesse già un piede in paradiso, ecco. E il ragazzo era, come al solito, di un'intelligenza che spiccava anche tra i suoi, ecco, coetanei più grandi, non coetanei, tra i suoi superiori, in età, e si mostrava non solo intelligente, ma anche molto caritatevole e buonissimo con tutti. E metteva la Santa Messa prima di qualsiasi altra preghiera e quasi si dice che non volesse mai staccarsi dall'altare. Sicuramente aveva non solo l'idea di restare religioso, ma anche di diventare sacerdote. E il suo modello era quello di San Gabriele della Dolorata, vissuto tra il 1838 e il 1862, che era morto appunto a 24 anni, proprio appena prima di diventare sacerdote. E il piccolo Galileo soleva dire: "Voglio farmi santo come lui." E a questa frase coloro che lo conoscevano e che stavano intorno a lui non stentavano a credere, ecco. Trascorse quindi 13 mesi nel seminario di Rocca di Papa. E poi entrò in noviziato a Lucca e il 9 luglio 1896 vestì l'abito passionista, cambiando nome. Ma tutti continuarono a chiamarlo Galileo, un po' perché il nome era già particolare di suo e un po' perché ricordava a molti la rarità del nome di Gesù, ecco, anche la dolcezza del suono del suo nome sembrava che si addicesse, ecco, a questo piccolo religioso. E tutti, anche i suoi superiori e i suoi padri spirituali, erano stupiti, dalla sua viva devozione. E molti dicevano che stare vicino a lui era come stare vicino a un angelo. E tutti si chiedevano quale futuro brillante e meraviglioso potesse avere questo piccolo passionista. Ma un giorno, all'alba del 27 febbraio 1897, il piccolo Galileo sentì del sangue venirgli alla bocca e si scoprì che era malato di tisi. I suoi superiori gli consigliarono di tornare a casa, ma lui si rifiutò di separarsi dai confratelli, poiché il suo desiderio era che, in caso di morte, potesse morire, ecco, proprio all'interno della sua nuova famiglia. Lui stesso l'aveva definita, quella dei passionisti, la sua vera famiglia. E quindi, invece che tornare a casa, si trasferì al Monte Argentario, che era la sede della prima casa aperta da San Paolo della Croce, quando ancora doveva fondare l'Ordine dei Passionisti, in modo ufficiale. E tutti pregavano per la sua guarigione, ma era esplicito che Galileo fosse completamente nelle mani della Divina Volontà. E lui stesso pregava di essere guarito, ma solo se questo era conforme alla volontà di Dio. E chiedeva questo soprattutto rivolgendosi alla Vergine Maria, dicendo: "Mamma mia, io sono molto malato e nessuno può guarirmi a parte te. Guariscimi se è per la maggior gloria di Dio e per il bene dell'anima mia." Dopo diversi mesi di sofferenza era ormai chiaro che Galileo fosse in fin di vita, e così tutti i suoi cari si strinsero attorno a lui, lo raggiunsero al Monte Argentario. E era il periodo della Pasqua e l'unica preoccupazione di Galileo era che i suoi fossero andati, ecco, alle celebrazioni della Pasqua. E vedendoli piangere, soleva dire: "Non piangete, perché io vado a vedere la mamma del cielo e vado in paradiso." Fu così che, durante gli ultimi giorni della sua vita, il piccolo Galileo emise la professione religiosa in articulo mortis, cioè una professione fatta con anticipo, appunto perché si trovava in punto di morte. E fu così che alle 3 del 13 maggio 1897 il piccolo Galileo spirò, dicendo: "È bello morire così, è giorno di festa, oggi vado in paradiso, oggi vado da Gesù." Quindi, dopo aver ricevuto Gesù, Eucaristia, spirò beatamente. Sono famosi questi versi del piccolo Galileo che compose nei suoi giorni di malattia. "Il patire per amore non è dolore, che se il patir si sente, amabile lo rende il puro amore." E vi lascio quindi con questa bellissima frase su cui possiamo riflettere, appunto, anche in occasione della solennità di Tutti i Santi, perché in essa è racchiusa, ecco, l'essenza della santità, nella sua semplicità, ma anche nella sua profondità. E lascio spazio agli interventi seguenti per approfondire, ecco, questo bellissimo spunto. Grazie per l'ascolto.
Grazie Francesca per questo tuo intervento e questa relazione così approfondita e accurata, che ha toccato vari punti chiave appunto della festività e della solennità di tutti i santi e del grande esempio di vita, di virtù del venerabile Nicolini, che proprio con il suo esempio di vita di totale obbedienza alla volontà di Dio ci insegna l'importanza di stare attenti a non cadere nei tranelli del male, delle forze occulte. E poi la sua vita di preghiera riparatrice, offerta per la salvezza delle anime, proprio un modello per noi oggi, chiamati a resistere alle tentazioni del mondo e a fare penitenza per i peccati che vediamo commettere intorno a noi. E questa credo che sia una delle parole chiave della puntata di oggi, preghiera riparatrice, per riparare alle gravi e continue offese, specie in momenti particolari come dell'anno, come Halloween, ma anche insomma in altri momenti, ecco, ogni giorno la preghiera riparatrice è una fondamentale e noi siamo chiamati proprio a quest'opera. Mi viene in mente un'altra figura che fu Suor Maria di San Pietro, legata al volto santo di Gesù, ecco, sul volto santo di Gesù di Tours, dell'arciconfratello di Tours. Ecco, lei proprio ebbe questi dialoghi interiori con il nostro Signore Gesù Cristo e che gli chiedeva appunto preghiere in riparazione del bestemmio. In modo particolare appunto della bestemmia, diciamo, dei giorni di precetto, contro i giorni di precetto che non venivano rispettati, e poi appunto sulle proprie e vere bestemmie. Queste sono alla fine delle blasfemie, delle offese gravissime a Dio, e bisogna riparare proprio in questo. E bisogna riparare come? Chiaramente facendo penitenza, quindi col digiuno, con la preghiera e anche direi con l'adorazione eucaristica e con le opere di carità. Ecco, questi sono tutti esempi che appunto il venerabile Nicolini ci ha offerto nella sua vita, come esempio appunto e modello di vero discepolo di Cristo da seguire, e che la solennità di tutti i santi ci pone proprio, ecco, dinanzi questi modelli di santità, coloro che sono fratelli maggiori che ci hanno preceduto appunto nella beatitudine eterna. Bene, direi che ora possiamo fermarci per una breve pausa musicale. A tra poco. Ave Maria, ben ritornati con noi, cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata I Santi e Giovani. Ecco, in questa seconda parte andremo proprio a continuare chiaramente il tema della puntata, che è quello dedicato alla solennità della festività di tutti i santi, e andremo proprio a approfondire quella che è questa contro festività che è appunto Halloween. Halloween oggi largamente commercializzato e accettato come intrattenimento, in realtà porta con sé simboli proprio di paura, morte, blasfemia, forze demoniache, anche che appunto è contrario alla nostra fede, proprio perché durante quella notte si consumano appunto delle offese gravi a Dio. Quindi, insomma, tutta una serie di cose che vengono poi, come si può dire, edulcorate dal folklore, da una festività e da un qualcosa che può sembrare simile al carnevale. In realtà non è così, perché sappiamo bene che il demonio tenta in ogni modo di ecco, portare via con sé le anime in tutti i modi. Anche appunto con queste cose che possono sembrare in realtà anche delle cose molto ecco, banali. E proprio di questo invece ci parlerà, ecco, appunto Carlo. E a te, Carlo.
Sì, Diego, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto. Ed è sì, particolare iniziare questo intervento dopo un racconto della vita di un piccolo grande santo, appunto di soli 14 anni, poi, che appunto è contrario alla magia, alla superstizione e che si può dire una piccola luce nelle tenebre. Tenebre che però non sono di per sé legate alla parola Halloween. In effetti è un evento Halloween presente in diversi paesi, soprattutto nel mondo anglofono, che cade il 31 ottobre, ma che è il giorno prima della festa cristiana occidentale di Ogni Santi. E in effetti la parola Halloween risale al 1745 circa e deriva dal termine scozzese per All Hallows Eve, cioè Vigilia di tutti i santi, indica semplicemente il giorno in cui questo evento si viene a costruire. Evento che si situa appunto in 3 giorni, la vigilia di ogni santi e il giorno dei morti, che sono un tempo dell'anno liturgico da dedicare ai santi e alle preghiere per le anime dei defunti che ancora in purgatorio devono ancora raggiungere il paradiso. E quindi le origini di Halloween come vigilia della festa di Ogni Santi non possono non essere legate alla festa di Ogni Santi. Secondo un costume poi anche molto antico che si può far risalire fino alla Chiesa primitiva, in effetti già nelle prime comunità cristiane le principali solennità come il Natale, la Pasqua e la Pentecoste prevedevano delle veglie per la notte antecedente il giorno di solennità, quindi per la vigilia di queste feste. Le simili situazioni sono documentate anche per le feste dei martiri, quindi per capire il significato della vigilia di tutti i santi, come già anticipato, dobbiamo analizzare questa festa. Quindi mi perdonerete, ma è necessario un piccolo passo indietro nel tempo, una piccola digressione per analizzare la nascita della festa di ogni santi con relativa vigilia. Quello che emerge poi è un insieme di informazioni, va detto, un po' poco definite, e spero quindi di riuscire a definire meglio e a raccontarvi poi in una maniera chiara e abbastanza agevole. Le prime tracce, si potrebbe dire, della celebrazione di tutti i martiri, quindi potremmo dire una festa di ogni martiri, che poi diventerà ogni santi, sono individuabili già nel IV secolo. Ad Antiochia, per esempio, si teneva la domenica dopo Pentecoste, e questa usanza è testimoniata anche dalla 74esima omelia di San Giovanni Crisostomo. Mentre in altre parti dell'impero romano la festa in onore di tutti i martiri si teneva il 13 maggio, e non sembra casuale che proprio il 13 maggio del 609 Papa Bonifacio IV abbia rededicato il Pantheon di Roma, che è un celebre tempio dalla forma rotonda, che era un tempio pagano e che era stato concesso al culto cristiano dall'imperatore Foca. Appunto, Papa Bonifacio l'aveva rededicato alla Santissima Vergine Maria e tutti i martiri. Quindi sappiamo che c'era una festa in maggio e la data del 13 maggio aveva in effetti un corrispettivo anche nel calendario pagano romano, che erano le Muraglia, cioè un'antica festa romana dedicata ai morti. E in effetti, questo non sembra molto strano se si pensa come i cristiani abbiano mantenuto inizialmente nella storia della Chiesa molte delle usanze funerarie dei pagani che loro non ritenevano in contrasto ovviamente con la fede cristiana. Per esempio, il rito funebre del Refrigerium, che è rappresentato molto spesso nelle catacombe. Però, appunto, come ho detto, parliamo di maggio, non c'è la data del 1 novembre. E in effetti per trovarla bisogna fare un bel salto cronologico e arrivare addirittura all'ottavo, nono secolo, in un periodo in cui la Chiesa e la fede cattolica sono già molto diffuse in gran parte d'Europa e poi i Celti e i Barbari, ma anche i Romani, erano già stati convertiti da molto tempo. Secondo alcuni, la festa di ogni santi, nel 1 novembre, venne istituita a Roma dal Papa Siriano Gregorio III, quindi, che è vissuto nel 731-741, quindi pieno VIII secolo, e ha regnato questo Papa. E viene istituita, secondo alcuni, quando questo pontefice ha consacrato nella vecchia basilica di San Pietro, quella prima dell'attuale, quella costruita da Costantino, in Vaticano, un oratorio in onore del Salvatore, della Madre di Dio e di tutti i martiri e confessori, che aveva anche un ufficio liturgico proprio, solo che non si conosce con certezza se la data della festa fosse il 1 novembre, o un'altra data, né si sa se questo ufficio fosse legato soltanto a Roma o fosse diffuso anche in altri luoghi. Però in questa possibile origine romana della dedicazione a tutti i santi del 1 novembre, soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso, c'è chi ha suggerito che quindi le attività tipiche di Halloween possano derivare da pratiche romane, pagane, tenute in onore della dea Pomona. Però anche quest'idea sembra infondata, visto che non esiste in realtà una festività del genere dedicata alla dea nel calendario romano, dei pagani. E quindi, insomma, all'origine di questa festa non si sa molto. Dov'è che compare questo 1 novembre? Secondo gli studiosi, forse attorno all'Ottocento, anzi si capisce che insomma intorno all'Ottocento, quindi diversi anni dopo la morte di Papa Gregorio III, che appunto aveva consacrato l'oratorio a Roma, nella Basilica di San Pietro, a tutti i santi, ebbene nelle chiese di Irlanda e della Northumbria, quindi nelle isole britanniche che erano al centro di una forte evangelizzazione diretta da Roma, ebbene intorno all'Ottocento è attestata una festa per la commemorazione di tutti i santi il 1 novembre, qui compare. Quindi, di lì poi probabilmente nel solco di una evangelizzazione si potrebbe dire di ritorno che da Roma e dalle isole britanniche partiva verso il continente europeo, probabilmente un monaco anglosassone, forse Alcuino da York, un importantissimo membro della corte di Carlo Magno, potrebbe aver introdotto tale data del 1 novembre nell'impero dei Franchi e in Germania. E poi anche alcuni studiosi hanno attribuito un ruolo rilevante poi nella diffusione della festa di ogni santi anche ai cluniacensi, all'abate Odilone di Cluny, quindi sempre in ambito francese. Però appunto, come ho detto, ci potrebbe essere una possibile origine anglosassone della festa di ogni santi al 1 novembre. Quindi ha portato alla nascita di alcune teorie sull'origine di Halloween. E alcuni studiosi, va detto soprattutto di matrice protestante, a partire poi da una teoria pubblicata nel 1786 e scritta dal militare britannico Charles Valancey, ebbene alcuni di questi studiosi hanno ipotizzato che la celebrazione potesse derivare da Shaman, che è una festività celtica che corrisponde alla fine della stagione estiva, quindi tenuta fra il 31 ottobre e il 1 novembre, che era incentrata sul culto di un dio della morte e delle tenebre, e quindi potremmo, come cristiani, insomma, assimilare a Satana, a cui in effetti venivano anche offerti dei sacrifici cruenti, secondo questi studiosi, sacrifici umani. Tuttavia, questa ipotesi non è così pacifica, è resa difficile proprio dalla possibile origine romana che vi avevo raccontato in precedenza, no? Del 1 novembre con Papa Gregorio III. Tanto più che poi non sembrano esserci evidenze storiografiche del fatto che il Papa fosse consapevole di qualche ricorrenza pagana legata al 31 ottobre. E poi c'è anche il problema che nell'Irlanda celtica, dove sarebbe nata poi Halloween, ogni santi inizialmente era festeggiato il 20 aprile, mentre nell'Inghilterra, in Germania, si teneva già il 1 novembre, questa evangelizzazione delle isole britanniche e delle terre tedesche. E anzi, nell'Irlanda celtica, alcuni chierici hanno lottato per tenerla in maniera così si potrebbe dire particolare per la loro isola al più antico 20 aprile, quindi anche l'applicazione del 1 novembre non è stata una cosa pacifica ma contrastata. Inoltre, poi non ci sono molte analogie fra le due feste e non si conoscono neanche bene le origini di questa festa, quindi probabilmente è una fantasia moderna di origini protestante. Quindi l'unica cosa certa che sappiamo è che nell'835 il 1 novembre diviene la data ufficiale della festa di ogni santi, nell'impero carolingio tramite un decreto di Ludovico il Pio, approvato da Papa Gregorio IV. Quindi, di sicuro, come anche ci ricorda poi un altro grande papa e coltissimo studioso, Papa Benedetto XIV, nella sua opera De Festis in Diocesis Bononiensi, ebbene, sappiamo di sicuro che la festa si può far risalire a Papa Gregorio IV. Che però nell'approvare questa festa non parla di nessuna soppressione di un preesistente rito pagano. Si può pensare che i riti, in effetti, anzi, vado a citare un pezzo di un articolo comparso nel Washington Post del 28 ottobre 2016, che parlava di Halloween, in cui dice: in effetti, la maggior parte delle tradizioni che associamo ad Halloween, sto citando l'articolo, sono di origine medievale o risalgono all'inizio dell'epoca moderna e non sono pagane. Sappiamo anche che queste feste non sono state create per soppiantare i rituali pagani. Da questa prospettiva medievale, Halloween è una celebrazione del trionfo cristiano sul paganesimo, piuttosto che una festa pagana mascherata da cristiana. Non abbiamo idea su ciò che realmente accadeva durante la celebrazione celtica di Shaman. A dispetto di quanto potreste aver letto, abbiamo pochissime prove sulle pratiche reali dei popoli celtici o sulle loro feste. In effetti è proprio nel pieno Medioevo che nascono queste pratiche di devozione popolare in tutta Europa, dall'Irlanda all'Inghilterra, la Spagna, la Francia, la Polonia, l'Ungheria e anche l'Italia, di vagabondaggio con lanterne ricavate in rape o in zucche, ed erano per cercare delle offerte che erano destinate al parroco, il quale avrebbe ricambiato il dono celebrando semplicemente delle messe per i defunti, le famiglie offerenti. E questo è molto interessante perché ci fa vedere come anche la distribuzione di dolciumi e di biscotti ai bambini fosse semplicemente una pratica per invogliarli a prodigarsi in questa raccolta che era un'opera pia. In effetti ci sono ancora in Inghilterra e in Galles dei dolci appositi nati nel XV secolo, dette soul cakes, quindi torte delle anime, che sono delle torte che per tradizione quaresimale, come delle focacce calde, hanno una croce sopra a indicare che erano proprio dedicate e cucinate per l'elemosina, per un qualche cosa di sacro. E questa pratica è anche menzionata così da William Shakespeare nella commedia I due gentiluomini di Verona del 1593. E anche in Italia abbiamo tantissime usanze, per esempio quella di lasciare la tavola imbandita e apparecchiata simbolicamente ai morti a simboleggiare l'esistenza di una comunione che neppure la morte può spezzare, ricordando come appunto sia fondamentale quello che i vivi possono fare a vantaggio delle anime dei defunti. Quindi possiamo capire come non solo fosse una tradizione del tutto cristiana, ma anche fortemente cattolica. In effetti, le prime persecuzioni contro Halloween nascono proprio durante lo scisma protestante, soprattutto in Inghilterra, grazie a Enrico, e lo scisma anglicano, ovviamente, grazie a Enrico VIII, Edoardo VI e Elisabetta I, che volevano vietare questi festeggiamenti popolari perché erano troppo cattolici, perché difendevano la dottrina pista, come la chiamavano loro, cattolica del purgatorio, che era del tutto incompatibile con l'idea, soprattutto anche per esempio nel mondo calvinista, della predestinazione. E quindi, come si è arrivati a una degenerazione come quella, di oggi? Bene, semplicemente con contaminazioni culturali. In effetti, ci troviamo alla fine alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, dove c'era una grandissima comunità irlandese. Un pochino confinata, ovviamente parliamo all'inizio di una forte discriminazione verso gli immigrati di origine europea, irlandese, soprattutto se cattolici, e quindi avevano mantenuto le loro feste d'origine. Però presto questa festa cominciò ad affascinare anche i cittadini che non avevano nulla a che vedere con la cultura irlandese o con Dublino. E quindi, come spesso capita quando le tradizioni antiche sono trapiantate così in contesti culturali, no, diversi da quello che le ha prodotte, la festa comincia pian piano a cambiare, cambia i suoi connotati, anche perché i cittadini statunitensi in maggioranza protestante, come ho già detto, proprio non comprendevano la prospettiva purgatoriale con cui i cattolicissimi irlandesi vivevano questi giorni e questa vigilia di Ognissanti. Quindi si finisce col trasformare Halloween, con un pieno anche gusto horror e gotico di fine Ottocento, no? Pensiamo ai grandi romanzi gotici di fine Ottocento, tipici della tradizione inglese e protestante, appunto, Trasformano Halloween in una festicciola soprannaturale, piena di fantasmi, spiriti inquieti e anche, purtroppo, di realtà occulte. Inoltre, fra i giovani stava cominciando anche a prendere piede, come spesso capita nelle comunità emarginate, di sfruttare così la notte di Halloween per fare scherzi grandi e piccoli e spesso anche insomma, delle marachelle abbastanza pesanti e fastidiose, insomma. E soprattutto nella Grande Depressione, con la crisi economica, siamo negli anni 20, insomma, e quando appunto questi scherzi arrivano, insomma, virano verso un vandalismo vero e proprio. Ed è qui che nasce la famosa frase dolcetto scherzetto, che prima non esisteva. Ed è tutto ciò anche riportato da una giornalista, Doris Hudson Moss, che decise di affrontarli, questi teppistelli che erano andati a minacciare la sua casa. La sera del 31 ottobre 1938, lei lo racconta, e lei appunto gli dice: io vi do il dolcetto se voi non mi fate uno scherzetto, ovviamente un eufemismo, e da lì è nata questa tradizione, quindi una sorta così di richiesta, paradossalmente una minaccia, si potrebbe dire, insomma, per evitare atti di vandalismo. Quindi oggi il fenomeno, ovviamente attraverso l'influenza americana, la festa è diventata purificata da questi eventi contrari alla legge, ma insomma è diventata comunque una festa diffusissima, quantomeno in tutto il mondo occidentale, perdendo completamente il suo significato originale di devozione cattolica, diventando appunto la festa che tutti noi conosciamo. Il fenomeno, quindi, però, appunto, questa nuova festa si potrebbe dire una accoglienza unanime nel mondo religioso cristiano soprattutto. In effetti la Chiesa anglicana insomma, ha enfatizzato paradossalmente insomma, tutte le tradizioni legate alla festa di Halloween, riportandola un pochino a un preghiere, digiuno e partecipazione dei servizi di culto, quindi riportandola un pochino alla sua originale, anche se non purgatoriale, così, concezione. Mentre alcune chiese riformate vedono Halloween come un evento divertente addirittura per bambini, tenendo eventi anche nelle chiese dove i bambini possono vestirsi, giocare e ottenere caramelle gratis, oppure viceversa, anche altre chiese, perché sappiamo che il mondo protestante è molto variegato, hanno espresso preoccupazione per la celebrazione di Halloween, perché ritengono che banalizzi o celebri addirittura il paganesimo, l'occulto o altre pratiche, poi insomma, fenomeni che sappiamo, insomma, incompatibili con la fede cristiana in generale, quindi anche con quella protestante, secondo loro. E anche il cristianesimo orientale ha avuto simili, insomma, il rito ortodosso, diremmo noi, ha avuto simili, insomma, reticenze, insomma, non ha accolto molto bene questa diffusione, mentre invece la Chiesa cattolica ufficialmente non ha posizioni specifiche sulla festività. Però si sono pronunciate, come sappiamo, diverse figure della Chiesa, anche insomma, rilevanti, con critiche, ma anche insomma, con parole di accoglienza rispetto a quest'evento. Per esempio, il sito ufficiale dell'Arcidiocesi di Singapore ha riconosciuto, insomma, la celebrazione, l'evento, come culturalmente cattolico, cosa che in effetti, facendo i dovuti distinguo, come vi ho raccontato, storicamente non è del tutto campato per l'aria. Anche Gabriele Amort, famosissimo sacerdote, esorcista della diocesi di Roma, in un'intervista ha sostenuto come, se festeggiata secondo buoni criteri, ovviamente non ci sia da preoccuparsi per questa ricorrenza, ma sempre lo stesso padre Amort, come tantissimi esorcisti, non hanno potuto fare a meno di sottolineare la pericolosità delle degenerazioni di questa festa moderna, di questo evento moderno, che è un evento che invece rischia di portare appunto, a delle pratiche legate all'occulto e a dei modelli che sono completamente contrari, che travisano completamente lo spirito originale della festa. Ed è molto interessante come ci sia però anche un personaggio eccellente ad aver parlato in maniera non del tutto esplicita, ma aver parlato di Halloween. Nel giorno di ogni santi del 2019, in effetti, Papa Francesco ha tenuto un discorso in cui ha invitato i fedeli a pie pratiche devozionali, parlando dopo l'Angelus che aveva appena letto alla piazza, usando queste parole: domani pomeriggio mi recherò a celebrare l'Eucaristia nelle catacombe di Priscilla, Però in questi giorni, vi invito appunto a pratiche devozionali, in questi giorni in cui purtroppo circolano, sto citando, anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti. Quindi un commento che è stato interpretato ovviamente come un'implicita allusione ad Halloween, una critica, e a un, così, a una presa d'atto da parte del Santo Padre, anche un, insomma, un, si potrebbe dire, un, anche per portare l'attenzione, insomma, dei fedeli su questo tema. E su questo, anzi, vado proprio a concludere il mio intervento, proprio sulle parole che ha detto il Papa alla fine di quell'Angelus, che può essere una sorta di invito proprio a vivere in maniera corretta la festività di Bella Vigilia, di ogni santi, e poi ovviamente di ogni santi, la giornata dedicata ai defunti. L'Angelus ovviamente è molto lungo, ma il finale è questo, lo trovo molto bello, è un invito che possiamo farci tutti quanti noi. Fratelli e sorelle, il ricordo dei santi ci induce ad alzare gli occhi verso il cielo, non per dimenticare le realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza. Che accompagni con la sua materna intercessione Maria, la nostra Madre Santissima, segno di consolazione e di sicura speranza. Grazie a tutti per l'ascolto.
Meravigliosa queste ultime parole che hai citato, che hai letto Carlo, perché veramente un po' fanno da chiusura a tutto il bel tuo intervento che hai fatto, ecco, perché hai proprio dipanato, ecco, partendo dagli albori, da tanto lontano, il significato, ecco, di Halloween, che appunto in origine nulla nasce, se vogliamo, cattivo, però ecco, viene poi deturpato da quello che è, insomma, la miseria dell'uomo. E anche questa festività, che appunto è la vigilia invece di una solennità così importante, è stata deturpata, viene deturpata purtroppo ogni anno, perché si mischiano ecco, delle pratiche che non sono per nulla cristiane, che vanno appunto a inquinare e ad allontanare invece le persone che ci finiscono, insomma, in queste feste, perché appunto, ecco, nulla nasce appunto cattivo, c'è sempre una buona intenzione alla base, però poi purtroppo, ecco, ci si mette di mezzo la miseria umana, ci si mette di mezzo l'avversario delle nostre anime, e quindi le cose cambiano purtroppo in peggio. E purtroppo questa notte, come in altre notti dell'anno, ecco, magari si compiono degli atti che sono appunto delle offese gravi a Dio. E come dicevo prima, appunto, la preghiera di riparazione è fondamentale in questo, proprio perché, appunto, come ci ricorda anche San Paolo, dobbiamo completare ciò che manca alle sofferenze di Cristo, e la preghiera di riparazione proprio si inserisce proprio in questo contesto. E questo non deve essere, attenzione, interpretato come una mancanza nella redenzione operata da Gesù sulla croce, assolutamente, sacrificio perfetto, ma piuttosto come una chiamata a partecipare come membra del suo corpo mistico al suo sacrificio redentore. Del resto, il prossimo anno ci sarà anche il Giubileo, e il concetto stesso, ecco, di preghiera di paradiso, o comunque perdono dei peccati, rientra appieno in quella che è la festività di tutti i santi, nell'appunto la fondamentale verità della comunione dei santi. Proprio in quello noi possiamo, ecco, essere, diciamo, attingere a quel tesoro dei santi, essere, diciamo, ecco, perdonati totalmente, quindi ricevere l'indulgenza plenaria, proprio perché c'è questo tesoro di infiniti meriti dei santi, di cui tutti noi, chiaramente facciamo parte, battezzati, possiamo attingere. Ecco, ora lascerei la parola a padre Giampiero Maria, come sempre, per il commento spirituale a chiusura della puntata.
Grazie Diego, cari amici bentrovati, grazie anche un po' per questi spunti che ci sono stati dati del venerabile Nicolini e un po' sul significato di questa vigilia di tutti i santi modificata attualmente, ricordandoci come attualmente come viene utilizzata. Termine Halloween, abbiamo detto che è la forma contratta dell'espressione inglese Hallowe'en, che significa vigilia di ogni santi. Nonostante non lo si dica invece come si dovrebbe, una ricorrenza magica, alla fine, come adesso com'è. Il mondo dell'occulto definisce questo come il giorno più magico dell'anno ed è definito il capodanno di tutto il mondo esoterico. E questo festeggiamento, vogliamo dire, tra virgolette, festeggiamento, questa bruttura è la festa più importante dell'anno per i seguaci di Satana. Il 31 ottobre, infatti, è una data importante non soltanto per la cultura celtica, ma anche per il satanismo, perché è uno dei quattro sabba delle streghe. I primi tre segnavano il tempo per le stagioni benefiche, il risveglio della terra dopo l'inverno, il tempo della semina, il tempo della messa. Il quarto sabba marcava l'arrivo dell'inverno, cioè la sconfitta del sole, freddo, fame e morte. E la festa cattolica di tutti i santi non ha niente a vedere con quella di Halloween, ma fu instaurata, come diceva, da Papa Gregorio IV e la sua celebrazione fu spostata al 1° novembre proprio per detronizzare il culto della divinità, del dio della morte, Shamayin. Quindi una volta le feste pagane venivano sostituite negli stessi giorni da feste cristiane. Oggi vediamo invece si assiste a un tentativo contrario. Prova a pensarci. La nascita di Gesù bambino, arriva Babbo Natale, l'Epifania, l'adorazione dei Santi Magi, arriva la Befana, la festa di tutti i santi, arriva la festa dei morti, dei zombie, delle streghe, e quindi stiamo un po' ritornando veramente ancora a questi, un passo indietro. Quindi si cerca di diffondere la cultura e i costumi di una festa pagana estranee e ostili al nostro clima, contesto di preghiera, di vera fede di queste feste cristiane e la Vigilia di Tutti i Santi, che ha una preparazione che è stata preparata proprio per prepararci a questo giorno santo della Vigilia di Tutti i Santi. Ma questa preparazione, come è arrivata adesso, va proprio il contrario. Penso che, come diceva anche, veniva prima citato anche il padre Amort, diceva che festeggiare Halloween è fare un'osanna al demonio, anche solo partecipare così, mascherati come scherzo, come qualcosa di ludico o divertente, è un'osanna al demonio, in quanto il demonio, se viene esaltato anche per una sola notte, accampa, pretende dei diritti. E anche quella trick and track di dolcetto scherzetto, anche questa origine celtiche, in cui veniva detto o fate il dono alla divinità o se no o sacrificio o maledizione, offerto maledizione. Quindi è un invito di maledizione se non davi questa offerta ai stregoni del dio della morte. E quindi anche questo è un po' partecipare sempre a qualcosa di giocare con l'alta tensione. Vediamo un po' l'aiuto del gruppo internazionale degli esorcisti mondiale, così come mettono in guardia contro il festeggiare Halloween, anche solo così a modo ludico o di divertimento, mettono molto molto in guardia. Ricordiamo adesso padre Francesco Bramonte, responsabile internazionale degli esorcisti, presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, e dice che dietro c'è tutt'altro che uno scherzo. In alcuni siti internet di personaggi come Pokémon o come gnomi e tutto il resto, si trovano dei link dai quali si cede direttamente a siti di occultismo, di satanismo, di magia nera. Quindi ci sono dei pianificatori sociali del male che sanno che se si abituano i bambini, se si abituano le giovani leve, sin dai primi anni di vita, la familiarità con le immagini, con il linguaggio occultista, in età adulta, questi saranno indotti all'occultismo vero e proprio. Quindi ci sono proprio dei portali che, andando a cercare questi divertimenti o cose divertenti che propone in queste serate chi vuole festeggiare questo qui, dietro arrivano dei tranelli, è proprio veramente proprio che ti aprono l'occultismo alla magia nera. Mi capitava a catechismo con i genitori in cui si parlava di questo pericolo, dice, ma i nostri bambini vengono con noi genitori, quindi andiamo noi mascherati, stanno con noi, quindi non c'è pericolo di frequentare, perché ci sono anche testimonianze di primo piano di persone che sono state, è la serata in cui c'è la maggiore cattura di persone che vengono iniziate all'occultismo in questa serata. E alcuni genitori si dicono: ma no, ma noi partecipiamo, i nostri bambini stanno con noi. Va bene, sono d'accordo, adesso che hanno 10-12 anni, età di primo catechismo, ma io chiedo: fino a quando i vostri bimbi seguiranno voi genitori mano nella mano? Quando saranno più grandi, voi li avete abituati ad andare a questi, tra virgolette, festeggiamenti, dopo ci andranno da soli. Adesso frequenteranno con voi genitori questi luoghi, ma un giorno andranno a cercarne degli altri. È come delle cronache in cui si può benissimo consultare storie di ragazzi che sono stati, sono usciti con i segni nella loro vita, marchiati, dopo aver partecipato a queste serate in cui vengono stati catturati e dopo hanno iniziato un percorso che è stato a duro prezzo doverne uscire e lasciando dei segni indelebili nella loro vita, nella loro psiche, nella loro anima e anche nel loro corpo. E, ci sono tanti esempi di come un po' l'occultismo sta prendendo passo a grandi velocemente e praticamente anche qua da noi in Italia, nei nostri paesi, nelle nostre città. Qualche anno fa era entrato una seduta spiritica in tutte le scuole medie, elementari, basta nel giro di una settimana si è diffusa in tutta Italia, questa seduta spiritica invocando un demone, così che ha avuto anche certe conseguenze anche nei ragazzi. Però come per dire con che velocità attraverso internet è potuto trasmettersi questa forma di occultismo così di seduta spiritica fatta un po' per gioco, sì, per gioco, ma ha lasciato degli strascichi proprio per dire come queste forme qua sono così tanto pericolose. Ancora, come abituandosi a questo occultismo incominciano a praticare l'occulto. Ragazzi che in giù di 2 minuti fanno una seduta spiritica riescono addirittura arrivare a farle anche nei luoghi sacri. Come per le chiese, ragazzi teenager 20-25 anni nel giro con queste maschere qua, così come vanno a fare. E che cosa possiamo dire? I pianificatori sociali del male sanno che se si abituano i bambini, se nei primi anni di vita, alla familiarità con l'immagine, con il linguaggio occultista, in età adulta, questi saranno indotti all'occultismo vero e proprio, affinché diventi per le nuove generazioni l'alternativa al cristianesimo. E l'occultismo oggi, l'esoterismo, la magia, l'invocazione al demonio, è diventato, arriva attraverso le figurine, attraverso i fumetti, i cartoni animati, un certo tipo di musica, attraverso i videogiochi, attraverso internet, attraverso i film, i telefilm e i romanzi. E in alcuni siti internet di personaggi per bambini si possono trovare link dai quali si accede direttamente ai siti di satanismo, ai siti di magia nera, e l'aberrante esaltazione e celebrazione dell'orrido, dell'occultismo in tutte le sue forme che viene proposto, particolarmente in questa serata del 31 ottobre, ha come fine quello di illudere le nuove generazioni, facendo loro credere che giocare con l'occultismo sia una pratica del tutto innocente, per la quale non si corre alcun rischio. Non si scherza col fuoco e non si scherza col demonio. L'occultismo in realtà espone a pericoli morali, a pericoli psicologici, a pericoli spirituali, e i danni che può produrre vanno da disturbi fisici, che richiedono intervento del medico, vanno a disturbi psicologici o psichici, che richiedono intervento dello psicologo, in alcuni casi dello psichiatra, e a disturbi malefici, che richiedono l'intervento del sacerdote esorcista. Queste sono parole del padre Bamonte, presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. È lodevole per tutte quelle parrocchie che fanno ore di adorazione, di preghiera, di riparazione, come diceva Diego, fate alternative, vestiteli da santi, mettete davanti alle vostre finestre immagini di santi, candele accese, benedette possibilmente, e Evitate di partecipare, anche solo, dice il padre Amort, una serata data così il demonio accampa dei diritti. Festeggiare questa notte del 31 ottobre è dare, dice padre Amort, un osanna al demonio, parole sue testuali, virgolettate. Quindi vogliamo proprio vedere come i santi diventano la vittoria di Gesù Cristo e la vittoria della luce. Il demonio vuole presentare il principe delle tenebre. È un libro di un altro padre esorcista, padre Aldo Bonaiuti, che si occupa anche di aiutare l'attività che svolge in favore delle vittime dell'occultismo. Ha scritto un libro molto importante come Halloween è lo scherzetto del diavolo e risponde con questo libro a un'esigenza da parte degli operatori pastorali impegnati nel mondo dell'educazione, dei genitori preoccupati di avere un efficace mezzo divulgativo per trasferire alle nuove leve, alle nuove generazioni il vero senso della vita davanti a una cultura della morte che sempre più vuole prendere piede e in questa serata del 31 ottobre vuole proprio il massimo di prendere piede. Quindi un messaggio della vita in cui Gesù, vincitore della morte, la Beata Vergine Maria, la sempre vincitrice che schiaccia la testa al serpente infernale, e tutti i santi, nostri santi protettori, la festa di tutti i santi del paradiso, che sono coloro che hanno trionfato. Questi sono i veri modelli e non tutto quello che questa cosa folcloristica, esoterica, di pessimo gusto ci vuole proporre. Quindi chiediamo aiuto alla nostra Mamma Celeste, all'Immacolata. Il mio cuore immacolato trionferà, lei che è la sempre vincitrice, che continua sempre a schiacciare la testa al serpente infernale. Possiamo collaborare con questo. Grazie, Ave Maria a tutti.
Grazie padre per questo commento a chiusura della puntata così importante, ricco di spunti, di riflessioni, soprattutto di suggerimenti, appunto, che sono quelli di stare, suggerimenti da seguire assolutamente, di stare lontani da queste feste perché sono pericolosissime, anche appunto mascherati da scherzetti, insomma, da un carnevale, ecco, americano, no? Diciamo così, però poi aprono delle porte che sono difficili da chiudere. Ecco, le porte appunto dei disturbi che mio padre ha appunto citato. E quindi siamo arrivati a chiusura appunto di questa puntata dedicata ai pericoli di Halloween e invece a quelle che sono le opportunità di seguire i santi, ecco, nella fede, coloro che ci hanno preceduto sulla via della santità e appunto sull'importanza di quella che è appunto la preghiera di riparazione che è diciamo fondamentale e che è un'opera proprio di carità cristiana molto importante proprio perché in questo atto di intercessione l'anima si unisce anche a quello che è il cuore immacolato di Maria, che per eccellenza è proprio il modello della riparazione, se vogliamo. E mi ricordo appunto che nell'apparizione di Fatima la Vergine Maria proprio ha insistito sull'importanza della preghiera e della penitenza proprio per la conversione dei peccatori e per riparare a quelli che sono gli oltraggi purtroppo che si consumano proprio al suo cuore immacolato e al Sacro Cuore di Gesù. E allora cito per ultimo le parole di Papa Benedetto XVI nell'enciclica Spe Salvi, che proprio ha sottolineato che la morte, che invece viene vissuta appunto alla luce di Halloween in modo negativo, invece va vissuta alla luce della speranza cristiana e non del terrore, e che l'abbandono a Dio invece è la chiave per la vera pace de questa vita appunto che è di pellegrinaggio verso quella che è la vita beatifica, appunto la visione beatifica di Dio in cielo. E allora siamo giunti al termine di questa puntata e quindi cari amici radioascoltatori, vi esortiamo appunto a rispondere a quella che è la chiamata della Chiesa, celebrando proprio con fervore la solennità di tutti i santi e rifiutando quelle che sono le false e pericolose lusinghe di Halloween, e preghiamo affinché appunto il Signore ci guidi sulla via della santità e ci protegga dagli inganni del male. Che la Vergine Maria, Regina di tutti i santi, ci accompagni sempre. Ave Maria.